Signore, veniamo da te. Ti ringraziamo che tu hai amato la Chiesa. Ti sei consacrato pienamente a te, a lei. Ti diamo anche nuovamente il nostro cuore stamattina. Ci svuotiamo da tutte le cose proprie. Lasciaci contemplare la tua gloria. Portaci avanti. Tu vuoi ritornare presto, Signore. Signore, amiamo il tuo apparire. Dacci la tua presenza. Lode al Signore. Il Signore vuole trovare fede sulla terra. E Lui ha destato questa meravigliosa fede in noi. Abbiamo visto che questa fede non proviene da noi stessi, ma la fede proviene dall'udire. Specialmente da Abramo abbiamo visto come Dio gli è apparso e questo ha suscitato qualcosa in lui. Se vediamo la gloria del Signore, qualcosa cambia in noi. La dottrina, la sapienza non cambia nulla, ma se il Dio vivente ti appare, questo ti cambia. Paolo, dopo che è andato da Damasco, non era più la stessa persona, perché il Dio della gloria gli è apparso, e così deve apparire anche a noi. Gloria al Signore, questi ultimi giorni ci è apparso. Sempre quando i santi si radunano, il Signore vuole apparire. Lui aspetta fino a quando noi ci raduniamo. Dobbiamo fare ancora di più. Amen. È così prezioso che Abramo aspetta la città, come Stefano ha già detto la prima sera. Lui aveva una visione di ciò che doveva ancora venire. Non ha visto solamente la sua situazione. È uscito fuori dal servizio per gli idoli. È arrivato in quel paese che Dio gli ha promesso, che Dio voleva conquistare, anche se questo è successo solo 400 anni dopo. Ma lui ha già visto oltre. Anche noi dobbiamo guardare oltre. A volte ci accontentiamo già quando il nostro gregge cresce un po', che tutto va per il verso giusto. Ma ci dimentichiamo la cosa principale. Abramo ha già visto la città, il cui architetto e costruttore è Dio. Vogliamo rileggere questo versetto? In Ebrei 11, versetto 10. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Questo faceva parte della sua fede. È qualcosa che lui ha sperimentato nella comunione con il Dio vivente. E questo è il vero scopo. Questa fede, l'abbiamo già sentito, è una relazione. Dio vuole avere una relazione con il suo popolo e lui vuole intensificare questa relazione. E da questa relazione poi esce il cambiamento. Sempre quando vedo i bambini, i giovani, questa volta non ci sono i bambini. Ma se penso a Valentina o a Manuel, li conosco da quando erano molto piccoli. Ma quando Manuel adesso entra per la porta, devo fare attenzione. Lui è cresciuto, non è rimasto bambino. Non è cresciuto solo esteriormente, ma anche interiormente. È diventato più maturo. È così normale che la vita cresce e che succede un cambiamento. È così bene dire al Signore, Signore, in questa comunione con te voglio sperimentare un cambiamento. E se lo diciamo a Lui, fa attenzione perché succede qualcosa. Lui lo fa. Si è sicuro di essere, di volerlo. Perché lui crea il cambiamento. E questo cambiamento ci porta a questa città. Lo vedremo un po' dopo. Vorrei leggere un altro versetto che abbiamo letto nell'ultima conferenza, secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Dove siamo stamattina? Siamo in Cristo. Questo è il luogo nel quale ci dobbiamo trovare. Come siete arrivati a questo posto? Per mezzo della fede e del battesimo. E questi due aspetti li vediamo in questi giorni. In Abramo vediamo la fede. E oggi vogliamo fare un altro passo avanti. Sorpassiamo Isacco, ma non sorpassarlo, non lasciarlo fuori nella sua esperienza. Perché? Perché lui sta per il godimento dell'eredità. Lui è il vero erede. Non dimenticare, ma il battesimo è il simbolo per Giacobbe. Nella sua vita Giacobbe ha sperimentato il battesimo. Alcune persone credono che quando diventano credenti tutti i problemi spariscono. Ma nella nostra esperienza non è così. Anzi, sembra che le difficoltà aumentino, ma questo ci serve solo a conoscere di più il nostro Dio. Abbiamo visto che l'esperienza di Abramo è sempre aumentata. Lui ha sempre di più calcolato con Dio. All'inizio ha fatto un calcolo, il primo calcolo che Abramo ha fatto era la forza propria. Più Agar significa Ismaele. Così Abramo ha calcolato all'inizio, ma più avanti ha calcolato in modo diverso. Questo è il suo secondo calcolo. Potete vedere? Fede più Sara significa Isacco. Ha incominciato a calcolare con Dio, a inserire le cose giuste nel calcolo. E questa parte della fede è diventata sempre più grande. E lui ha collaborato assieme a Sara. Collabora sempre con la grazia, perché il risultato sarà Isacco e non Ismaele. E Abramo alla fine ha inserito nel suo calcolo una grande somma che fino a quel momento non è mai stato usato, inserito. Nessuno aveva sperimentato la risurrezione a quell'epoca, ma lui ha calcolato con la risurrezione. Lui ha creduto che Dio può risuscitare dai morti. Non è meraviglioso? È bene avere delle difficoltà? Se siamo in mezzo alle difficoltà, non pensiamo così e ci lamentiamo. Ma se poi tu guardi alla tua vita, devi ammettere che questa esperienza ti ha aiutato. Se tu entri in queste difficoltà, in queste situazioni, assieme al Signore. In Romani 4, i versetti che abbiamo già letto, li ho molto apprezzati. Romani 4, 17, seconda parte. Davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Lui chiama all'esistenza le cose che non sono. Questo lo può solo fare uno. Signore, ti vogliamo conoscere in tal modo. E poi in versetto 19. Senza venir meno alla fede, nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Gloria al Signore. Abbiamo visto che questo passo nel Nuovo Testamento e quello nell'Antico Testamento sembrano di contraddirsi. Abbiamo visto che sia Abramo che anche Sara hanno riso quando Dio ha fatto questa proposta. E Oswald ha già detto che là non è stato menzionato tutto in questo passo. E non è da poco quello che non è stato raccontato, perché in questa parte dobbiamo inserire tutta la storia di Giacobbe. Giacobbe ha vissuto una vita che mostra come Dio opera nella nostra vita. E ha apprezzato, come il versetto 20 dice, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede. Cioè, mentre lui stava in questo trattamento del Signore, la sua fede è aumentata, è stata fortificata. E questo è ciò che possiamo vedere anche da Giacobbe. E poi dice, lui era pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Abramo è stato davanti al Signore, è rimasto davanti a Dio. E a volte questo rimanere davanti al Signore non è una cosa di 10 minuti. Forse stai davanti al Signore per tutta la tua vita. Questo arco di tempo non è limitato. Ma perché è così? Perché Dio vuole che noi rimaniamo da Lui. Noi vogliamo sempre che i problemi passano subito. Ma se tu guardi in modo più preciso, vedi che questi problemi ti fanno rimanere davanti al Signore. Ma noi non ci concentriamo al problema, ma alla relazione col Signore. Vogliamo che lui si aggiunge a noi. Abbiamo bisogno di tanti trattamenti, di tante situazioni. E questo lo vediamo bene nella vita di Giacobbe. Voglio dirlo così, noi abbiamo il vecchio uomo. E cosa è successo col vecchio uomo? Il Signore lo ha terminato sulla croce. Non l'abbiamo già visto e cantato tante volte? Il mio vecchio uomo è stato crocifisso. Ma c'è ancora un'altra cosa. Cioè l'uomo naturale. E cosa succede con lui? È ancora vivente. È ciò che forma il nostro carattere, la nostra personalità. E cosa fa Dio con questo uomo? Lo deve indebolire passo dopo passo. Questo non è il nostro concetto. Ma questo uomo naturale impedisce Dio ad andare avanti con il suo piano. E noi vediamo una tale esperienza da Giacobbe. Ma questo essere indebolito succede tramite un trattamento pieno di amore da parte dello Spirito. Se guardiamo la storia di Giacobbe, subito all'inizio si è preso la primogenitura, Lui sapeva che il più grande deve servire il più piccolo. E lui voleva vedere che questo diventi realtà. E nulla gli era troppo difficile per raggiungere questa meta. Con la sua astuzia e impazienza ha fatto qualcosa che Dio non sembrava di poter fare. Lui si è preso questa primogenitura. Questo mostra com'è la nostra forza naturale. Non sono le cose negative che vengono nel nostro io, ma anche le cose buone. Era stato promesso da Dio. Era giusto così, no? Ma se guardate la storia di Pietro, il Signore ha detto si deve andare alla croce. E Pietro gli dice che Dio ti preservi. Possiamo anche leggere questo versetto, Matteo 16, versetto 22. Pietro, tratto da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Il nostro essere naturale, da una parte vuole produrre qualcosa, dall'altra parte si vuole risparmiare. Ma questo non è utile per il regno di Dio. Ma il meraviglioso è che in questa comunione con Dio, se ritorniamo ad Abramo ancora una volta, si nota un cambiamento. Non ci fidiamo più del nostro io, le nostre capacità, le nostre possibilità, ma noi contempliamo Lui, guardiamo a Lui. Signore, Tu solo sei capace. Io non posso cambiare questa situazione, ma io credo in Te. Fortifica la mia relazione con te. E questi sono momenti preziosi. E Giacobbe poi arriva da Labano. Non abbiamo il tempo di guardare tutte queste storie. Voi le conoscete già. Per questo andiamo subito alla fine del suo tempo da Labano, al capitolo 31 di Genesi, dove lui è già partito. Ma Labano gli è corso dietro e lì fa un riassunto della sua esperienza che ha fatto da Labano. Leggiamo dal versetto 38 in poi, da Genesi 3, capitolo 31. Ecco, sono stato con te 20 anni, le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e io non ho mangiato i montoni del tuo gregge. Io non ti ho mai portato una bestia sbranata. Ne ho subito il danno io. Tu mi chiedevi conto di quello che era stato rubato di giorno o rubato di notte. Di giorno mi consumava il caldo, di notte il gelo. Il sonno fuggiva dagli occhi miei. Ecco, 20 anni che sono in casa tua. Ti ho servito 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per le tue pecore, e tu hai modificato il mio salario 10 volte. Se il Dio di mio padre, il Dio d'Abramo e il terrore di Isacco non fosse stato con me, ora tu mi avresti certo rimandato a mani vuote. Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la notte scorsa ha pronunziato la sua sentenza. Che esperienza che ha fatto! È una vita che noi non desideriamo fare. Ma è prezioso che quando non è stato raccontato tanto della relazione tra Giacobbe aveva con Dio. Si vede in versetto 10 dello stesso capitolo. Vediamo, 10-11 dice, no, versetto 11 dice: L'angelo di Dio mi disse nel sogno: Giacobbe, io risposi: Eccomi. E questo era qualcosa che lui ha curato, questa relazione. mentre stava dal suo gregge, e Labano gli cambiava sempre, continuamente, le condizioni di lavoro, perché sia Labano che anche Isacco erano, Labano e Giacobbe erano dei truffatori, ma Giacobbe si è messo dalla parte giusta. Lui ha collaborato con Dio. Ci sono solo piccoli segnali. Per esempio, la legna che lui ha messo nell'abbeveratoio non è la sua idea, ma l'angelo di Dio, cioè il Signore stesso, gli ha mostrato di fare questo. Labano ha cambiato di nuovo le condizioni. Le pecore macchiate sono diventate più numerose. Tutto ciò che Labano ha cercato a fare, Giacobbe è riuscito lo stesso ad arricchirsi. È difficile dire che cosa ha sperimentato Giacobbe. Esteriormente lui ha sperimentato ingiustizia, ma allo stesso momento ha sperimentato come Dio era con lui. Che cosa vuoi? Che tutti ti parlano in modo bello e non sperimenti mai ingiustizia? O vuoi che il Dio vivente è dalla tua parte. Questa vita di Giacobbe ci mostra come Dio ci tratta, come Lui agisce nella nostra vita. È bene vedere che il nostro Dio è con noi, non rincorrere altri dei. Alla fine di Giovanni dice, alla fine di Prima Giovanni dice, fuggite dagli idoli. Vediamo che anche nella casa di Giacobbe c'erano anche degli idoli. Se vediamo la sua partenza, Rachele ha preso con sé l'idolo di casa di Labano. E quando Labano ha cercato nella tenda, lei si è seduta sulla sella dove sotto aveva nascosto questo idolo. Non portarti dietro un idolo di casa. Alzati piuttosto. Noi non siamo liberi. Sempre di nuovo troviamo un idolo in noi. Non vediamo il vero Dio. Ma vediamo nella storia, prima di arrivare a Betel, anche questo idolo doveva sparire. Gloria al Signore. Giacobbe ha fatto tante esperienze per 20 anni con il Signore. E poi quando lui è partito da Labano, ha sperimentato la situazione più difficile della sua vita. Davanti a lui stava suo fratello Esaù e lui sapeva già che Giacobbe stava per arrivare con 400 persone. È la prima volta che viene menzionato che Giacobbe ha pregato. Capitolo 32, versetto 10 dice, versetto 9. Poi Giacobbe disse, O Dio d'Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco. O Signore, che mi dicessi, torna al tuo paese, dai tuoi parenti, e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo, perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Tu dicesti, certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. Qui vediamo il suo timore che aveva. Ma è anche bello come lui porta le sue promesse davanti a Dio, le promesse che Dio gli ha fatto, di dargli una discendenza come la sabbia del mare. In quella notte aveva già nascosto parte del suo bene, in quella notte c'è una battaglia con Dio. Questa lotta finisce con la vittoria di Giacobbe, ma dall'altra parte anche Giacobbe era segnato da questa lotta. Perché lui zoppicava da adesso in poi. L'abbiamo già visto in estate questa storia. E questo mostra che Dio l'ha veramente toccato. Giacobbe dice: io non ti lascio se tu non mi benedici. La vera benedizione è quando il Signore ci tocca. Ma perché Dio dice: tu hai vinto? Mi sono chiesto perché. Era ferito. Stava zoppicando. Se io esco zoppicando da una lotta, mica ho vinto. Ma questa è la saggezza divina. Se io sono debole, sono forte. Se Dio può toccare la nostra forza naturale, allora tu fai un guadagno. Lode il Signore. Giacobbe passa anche in mezzo a questa difficoltà e fa un grande guadagno, perché Dio l'ha benedetto. E il problema con Esaù è come sparito. Anche se Giacobbe poi continua a pianificare come farlo, come incontrarlo, questo fa vedere che il trattamento del Signore non succede in una volta sola, il Signore ci deve trattare più volte. Anche se siamo segnati e cambiati da certe situazioni, poi lui incontra Esaù, è un incontro pieno di pace, perché Dio ha vegliato sopra questa cosa, questa situazione. Vorrei leggere un versetto da Filippesi 4, 12 a 13. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato ed aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Non è forse la storia di Giacobbe che viene descritta qua? Lui ha imparato questo mistero. Che cos'è il mistero? Non pensare che da credente tutto va liscio. Divento ricco, tutto nella mia vita va nella sua via dritta. Paolo dice: ha imparato a vivere nella povertà, ma anche nell'abbondanza. Giacobbe ha sperimentato tanta mancanza. Ha sperimentato il freddo nella notte e il caldo di giorno. Il staccato cambiato 10 volte il salario. Ha ricevuto prima la moglie sbagliata. Dovuto lavorare per altri 7 anni. Ma dall'altra parte ha sperimentato anche l'abbondanza. Lui ha notato che Dio era con lui. Il suo gregge, la sua famiglia, tutto è aumentato, si è moltiplicato. Alla fine aveva 12 figli. Chi ha così tanti figli? Gloria al Signore. Paolo dice: io so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Qui vediamo in colui, in Cristo. Come puoi entrare in Cristo? Per mezzo della fede e del battesimo, per mezzo di una vita nel battesimo. Leggiamo un versetto in Primo Pietro, l'abbiamo anche già letto nelle ultime riunioni. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 6 a 7. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Perciò voi esultate. Esultiamo? Abbiamo bisogno di occhi aperti. Dobbiamo vedere che le difficoltà e le prove sono una cosa meravigliosa, sono momenti preziosi. Pietro qua dice che la nostra fede viene messa alla prova. Lui lo compare a l'oro che perisce. Dice che è ben più prezioso dell'oro che perisce. In tutte queste situazioni, in queste circostanze, noi possiamo guadagnare oro. Volete avere dell'oro? Tutti abbiamo bisogno di oro. Apocalisse 3, versetto 18. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Ebbene, di prendere sul serio questo consiglio. Io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato. Dove possiamo ricevere questo oro? Perché la difficoltà in se stesso non è l'oro, ma se tu vai dal Signore in queste difficoltà, allora vieni a comperare dell'oro. Il Signore, io sto in questa situazione, ma non guardo la situazione. Io guardo all'oro che tu mi puoi dare. Adesso è un'occasione d'oro. Noi abbiamo bisogno di questo oro. Vediamo qui in Apocalisse capitolo 1, 2 e 3. Vediamo i sette candelabri d'oro. I candelabri oggi hanno bisogno di tanto oro. Questo candelabro è pienamente d'oro. È fatto da un pezzo solo. Come questo pezzo di oro unico lo ricevi in una volta. In ogni chiesa ognuno deve raccogliere dell'oro e alla fine riceviamo un tale candelabro. Se tu guardi solo il candelabro, vedi questi sette rami che vedi che è lavorato in mo modo molto speciale, decorato con fiori, con piante e così via. Mosè non poteva farlo in modo che sì, adesso faccio un ramo, poi faccio un altro pezzo e poi li metto assieme. Tutto era martellato. Cerca di fare i disegni, le decorazioni, questi fiori nell'oro. Questo mostra la meravigliosa opera che il Signore ha fatto. Lui può usare ogni situazione per martellare qua un fiore e questo ramo diventa più bello. Il Signore vuole avere sette candelabri d'oro e ogni chiesa è un tale candelabro e noi abbiamo bisogno di questo oro. Dobbiamo lodare il Signore quando Lui ci dà occasioni da comprare dell'oro. Sei un cercatore di oro. Centinaia di anni fa le persone sono andate negli Stati Uniti per cercare oro. Non devi andare così lontano, puoi scavare dell'oro anche andando dai fratelli. Lui vuole che noi guadagniamo l'oro. Lui non abbandona l'Odissea, ma consiglia di comprare dell'oro. È così bello. All'inizio di Apocalisse parla del mistero dei sette candelabri d'oro. È un mistero. E prima abbiamo visto il versetto come Paolo dice: io ho imparato questo mistero. Cos'è questo mistero? Vedi che qua tutte le chiese che sono state riscritte, eccetto qualche eccezione, salvo qualche eccezione, hanno tutti dei problemi. Forse dice è impossibile. Ma il Signore sta operando e dice: chi ha orecchie, ascolti ciò che lo di Spirito dice alle chiese. Che cos'è la fede? Fede significa ascoltare. Abbiamo delle orecchie aperte per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla chiesa? Non guardare al problema, ma guarda l'occasione. Ricordate la testimonianza che il fratello ha dato nell'ultima conferenza a Stoccarda? Con le scarpe per Africa? Sì, due sono andati in Africa per vendere delle scarpe. E uno è ritornato e ha detto: sì, è impossibile, tutti vanno a piedi nudi, non hanno bisogno di scarpe. E l'altro ha chiamato a caso, ha detto: un'occasione d'oro. Qua nessuna delle scarpe, possiamo vendere tantissime scarpe. Guarda all'occasione d'oro. Il Signore vuole ricevere dei candelabri d'oro. Questo sta sul suo cuore. Signor Gesù. Leggiamo ancora una volta questo versetto in Filippesi. Voglio ancora aggiungere che abbiamo anche bisogno di vesti bianchi e di colirio per gli occhi. Le vesti bianche stanno per la giustizia. E il Signore dice che la nostra giustizia deve essere più grande della giustizia dei scribi e dei farisei, se no non hai l'accesso. Il Signore vuole operare un tale giustizia in noi. Non essere solo giusto, ma sopporta anche l'ingiustizia. È ciò che il Signore ha fatto. È molto più profondo ciò che il Signore ha fatto. È bene di ricevere questi vesti bianchi. Non voglio aggiungere altro, ma vi dico, fate attenzione a questi vesti bianchi. Senza vesti bianchi è difficile comprare dell'oro. Abbiamo bisogno anche collirio per gli occhi. A volte devo dire ammettere Signore, Signore, sono così cieco, ma vengo da te. Dammi del collirio. Aprimi gli occhi affinché io possa vedere. Come il servitore di Elisa, lui ha visto solo i nemici, ma quando ha ricevuto occhi aperti ha visto anche i carri di fuoco. Non guardare solo i nemici, ma guarda colui che sta dalla tua parte. Il Signore vorrebbe aprire i nostri occhi. Adesso leggiamo ancora questo versetto in Filippesi 4. Versetto 12. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. È così bene di dire ogni giorno voglio imparare questo mistero. E Paolo era così zelante a imparare questo mistero. E fa così bene trascorrere del tempo davanti al Signore. L'abbiamo scoperto di nuovo in queste ultime settimane. A Reutlingen abbiamo riscoperto quanto è prezioso di prendere tutte le eredità e di invocare il nome del Signore. Rileggete Salmo 16. Lì il Signore ci è mostrato come un calice, come un vaso. Se tu qua hai un grande contenitore di buon vino, ma non hai niente, niente per attingere, è difficile. È anche un peccato, perché tu manchi qualcosa. Il Signore è una tale eredità. Noi diciamo che per fede ci impossessiamo di questa eredità. Come puoi farlo? Prendi questo calice. Se hai questo calice, puoi attingere a questo grande contenitore. Il nome del Signore è un tale calice. Voglio incoraggiarvi tutti di invocare tanto il nome del Signore. A volte non sappiamo come pregare, ma lo Spirito ci aiuta. Gloria al Signore. Il Signore ci fortifichi ad avanzare nella fede. Amen.